This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Voglio dire, è un'emozione anche maneggiare i manoscritti medievali, supponiamo, parlo dei codici, no? È un'emozione, e anche maneggiare una cinquecentina è un'emozione, però in realtà quelle cose lì ormai trovi tutto digitalizzato. E allora effettivamente, anche se ti dici che peccato, in un'altra epoca avrei fatto un viaggio a Venezia, sarei stato lì una settimana in Marciana, e invece adesso queste cose me le vedo a casa mia, amen, si perde qualcosina del fascino, però il vantaggio è enorme dal punto di vista pratico. Però il punto è che non tutto è digitalizzato, e non si arriverà mai a un'epoca in cui sarà tutto digitalizzato, vero? Sicuramente. Al limite si potrà arrivare a un'epoca in cui tutti i libri saranno digitalizzati, e allora le biblioteche diventeranno luoghi di conservazione innanzitutto, ma quel giorno, quando tutti i libri saranno digitalizzati, effettivamente non andremo più in biblioteca a leggerli in molti casi. I documenti d'archivio non saranno mai digitalizzati tutti, sono miliardi i documenti d'archivio, milioni quelli medievali che interessano a me, e anche se ci sono progetti per digitalizzare qualcosa, però non ci sono né le risorse né la forza lavoro per farlo. Quindi, se Dio vuole, chi come me da storico lavora sui documenti d'archivio continua a dover andare in archivio e prendere fisicamente in mano la pergamena, ecco, e uscire dopo 2 o 3 ore di lavoro e stare mezz'ora in bagno a lavarsi le mani perché si anneriscono completamente. C'è un fascino sicuramente, ma poi comunque il contatto fisico con l'oggetto, e questo vale anche per il codice digitalizzato, se devi solo cercare una citazione va benissimo, ma se stai studiando quel codice lo devi aver avuto in mano, ecco. Quindi da quel punto di vista la tecnologia ci sta cambiando la vita, ma non distrugge del tutto, ecco, il fascino della ricerca appunto in mezzo alla polvere.
È interessante anche perché sentiamo sempre una tecnologia che è illimitata di per sé, però anche sapere che non tutto può essere messo e digitalizzato in un archivio, questo è interessante perché siamo anche di fronte a dei limiti. Però anche si pensa alla tecnologia come un qualcosa appunto che ci darà tante risposte, che potrà anche magari un giorno far emergere un nuovo aspetto della storia, che nel corso degli eventi ci sono sempre stati magari dei documenti che sono risultati falsi, penso alla donazione di Costantino. Magari la storia potrebbe anche portarci delle nuove sorprese da questo punto di vista, la tecnologia.
Ma ci sono sicuramente già oggi delle tecnologie di analisi dei testi, per cui tu fai una serie di riscontri, diciamo, molto più in fretta e con minor rischio di sbagliare di quando si facevano queste cose, queste concordanze a mano, diciamo così. Quindi certo, per quel ramo particolare della filologia, probabilmente le tecnologie ci aiuteranno a fare dei lavori di questo genere, sì. Come all'estremo opposto, cioè molto in basso, come dire, ChatGPT aiuta voi volendo a fare la ricerca o il tema, ecco. Rimane un vastissimo spazio in cui la tecnologia in realtà continua a essere semplicemente, come dire, l'amplificazione di quello che facciamo noi, ecco. La tecnologia da sola fa quello che noi le chiediamo, come si diceva una volta, garbage in, garbage out. Se tu ci metti dentro della spazzatura, uscirà fuori. Spazzatura.
Certo, e visto che l'ha citata, anche perché in questi giorni a scuola ne sentiamo sempre parlare spesso, intelligenza artificiale di qua e di là, e a questo punto chiederle, ogni epoca storica, diciamo, dell'umanità ci sono dei grandi passaggi tecnologici, mi viene da pensare alla stampa a caratteri mobili, alla macchina a vapore o all'atomo. Lei pensa che l'intelligenza artificiale possa essere annoverata in questo elenco di scoperte epocali, di invenzioni che hanno cambiato il mondo, o è ancora un passaggio?
È difficile dirlo adesso. Voglio dire che mentre le altre scoperte epocali, che arrivavano molto più distanziate nel tempo, quelle rivoluzionavano il mondo subito. Cioè lo capivano tutti, in un istante, in un istante. Hanno inventato la stampa e già pochi anni dopo gli umanisti erano lì che riflettevano su come erano ignoranti i nostri predecessori, poveretti, che dovevano scriversi tutti i libri a mano, no? Ecco. E inoltre c'è anche un'altra cosa, che quelle innovazioni servivano a fare una cosa specifica. Tuttora la stampa serve a fare quello, produrre libri. La macchina a vapore ha avuto un pochino più di varianti, ma nell'insieme serve a fare i treni, ecco, o le navi a vapore, certo, sì sì, per gli spostamenti. A cosa possa servire l'intelligenza artificiale? Ecco, i limiti non li vediamo ancora, naturalmente. No. Quindi è proprio un caso in cui invece siamo dentro a una cosa che palesemente ha tutta l'aria di un mutamento epocale. Ma come concretamente poi sarà diverso il mondo fra qualche decennio per via di questa cosa, non riusciamo mica a immaginarcelo.
No, no, infatti noi qua a scuola ormai vediamo come i professori pensino più a una sostituzione delle nostre menti con quello che poi noi ci affidiamo appunto a ChatGPT, per esempio, il fatto che non siamo più noi a produrre, ma è un qualcos'altro. Questo è l'unico aspetto negativo appunto che viene sempre evidenziato. E, però lei anche giustamente ha detto che bisognava sempre aspettare tanto tempo per nel corso della storia, per aspettare un'innovazione che potesse cambiare così radicalmente la società. E mi veniva sempre in mente questa riflessione. Soprattutto nel Novecento lo sviluppo tecnologico è immenso e il Novecento sembra proprio la storia di più secoli, tutti condensati in uno. Lei crede che quando si progetta un programma scolastico si debba tener conto di questa grande di questi grandi eventi avvenuti nel Novecento e anche dedicare più spazio alla storia contemporanea?
Non ho una posizione precisa perché è uno di quegli argomenti su cui ci sono delle buone ragioni in un senso e nell'altro. E fra l'altro se ne parlava già prima che nasceste voi, di riformare i programmi scolastici mettendo al centro di tutto il Novecento. Ecco, non era ancora neanche finito il Novecento e già si discuteva seriamente di questo. Perché? Perché evidentemente si sentiva, non tanto secondo me per le rivoluzioni tecnologiche, io penso che il problema sia che tuttora noi, la nostra visione del mondo non può prescindere dall'avere le idee chiare su cosa è stato il fascismo, il nazismo, il comunismo, su cosa sono state le guerre mondiali, su cosa è stata la rivoluzione d'ottobre o la bomba atomica o la Shoah. No, ecco, queste cose, la nostra visione del mondo dipende ancora da quello che abbiamo capito e che sappiamo di quelle cose lì. E quindi la storia del Novecento è importante, d'accordo. Peraltro di quelle cose lì si discute anche in famiglia, sui giornali, nella politica, non soltanto nella scuola, ecco. Mentre dei sumeri, se non te ne parla la scuola,
sarebbe dimenticato.
E quindi alla fine in realtà io devo dire che mentre capisco le ragioni da una parte e dall'altra, però la storia non si può in nessun modo ridurre al Novecento, e mettendo troppo l'accento sul Novecento si perde molto. Ora bisogna vedere da come lo si intende. I progetti di riforma di cui si parlava 30 anni fa dicevano: cominciamo col Novecento, facciamo bene il Novecento e poi torniamo indietro. Questo non si poteva fare perché il resto te lo perdi tutto. Quindi io tutto sommato alla fine, se dovessi votare, direi no, il Novecento è importantissimo, ma ci si arriva alla fine, il resto è altrettanto importante.
Se non conosci il tuo passato, sei condannato a ripeterlo. Intanto le chiedo subito se è d'accordo con questa affermazione e se poi pensa che comunque la tecnologia, con tutto quello che oggi anche noi stiamo realizzando, comunque con vari pensieri che possono distribuirsi tutto il mondo, possa portare a una conoscenza collettiva che possa far comprendere quello che è stato il passato di un popolo, di una nazione, per esempio.
La tecnologia è un grande amplificatore. Non sono sicuro che sia già uno di quei casi in cui il salto quantitativo diventa in effetti salto di qualità e quindi cambia il contenuto. Non ne sono mica tanto sicuro ancora. Per adesso a me sembra che la tecnologia sia un grandissimo amplificatore. E quindi non garantisce affatto una conoscenza più approfondita, più oggettiva, amplifica quello che tu ci metti dentro di nuovo, appunto garbage in. E quindi se tu sei in Ucraina e ti insegnano che da sempre i nemici della tua patria sono i russi, e se sei in Russia e ti insegnano che gli ucraini sono dei nazisti che hanno aiutato i tedeschi, e quello è l'unico pezzetto della storia che ti viene insegnato ossessivamente, la tecnologia certo amplifica quello e non c'è un grande miglioramento, ecco, devo dire. La tecnologia, lo sappiamo anche in questi ultimi decenni, lo abbiamo comunque ben visto, amplifica anche quelle voci che sono così stupide che normalmente non si sarebbero fatte sentire.
No, quello che rimaneva dal barbiere oggi.
Esatto, la chiacchiera, quello che prima avrebbe scritto una cosa e l'avrebbe tenuta nel cassetto e nessuno avrebbe letto le sue farneticazioni, adesso la mette online e la possono leggere tutti. Quindi dunque, un grande miglioramento per adesso non mi sembra ancora che ci sia. Quanto al fatto che se non conosci la storia sei condannato a ripeterla, questo è, diciamo, non è tutta la verità, ma è un pezzo, è abbastanza vero tutto sommato. E aggiungerei anche se conoscevi la storia ma poi te la sei dimenticata, perché comunque le guerre mondiali sulla nostra società occidentale hanno avuto l'effetto di far capire per un po' di tempo che intanto che la guerra bisogna evitarla a qualunque costo, e poi che comunque è una civiltà in cui la guerra è comunque tenuta in considerazione, gli investimenti in spese militari sono forti e si dice continuamente tanto prima o poi un'altra guerra ci sarà, è meglio che siamo pronti.
Sì, certo.
Ecco, a metà Novecento si era capito che una società che funziona così poi ci cade dentro nella guerra a capofitto, no? Ecco, adesso ce lo siamo dimenticati. Lo abbiamo saputo, ma ce lo siamo dimenticati e ci stiamo di nuovo avviando allegramente in quella direzione, esattamente come 120 anni fa, all'inizio alla fine dell'Ottocento, no?
La storia quindi ha bisogno anche tanto di rinnovare anche forse quella che è la memoria, perché affinché, come si dice sempre, che non accada mai più. Ovvio che se rimane soltanto un qualcosa ridetto bisognerebbe proprio aiutarci anche con la storia, forse a tenere viva una memoria di questo tipo. E come si potrebbe fare con la storia?
Però non è semplice neanche quello. Mi rendo conto che io non vi sto dando nessuna risposta rassicurante.
Che noi sentiamo già un'ansia.
Che siamo messi male, perché anche la memoria istituzionalizzata perde fascino. Tutto questo poi in realtà ha il significato in realtà di banalizzare queste cose, secondo me, di farle apparire istituzionali e quindi non interessanti.
Si mette anche ideologia dove magari non serve.
E poi lascia spazio appunto anche perché ognuno tiri fuori la sua memoria e il suo ricordo, che non era precisamente quello che si voleva ottenere, no? All'inizio si voleva creare un patrimonio comune dell'umanità che aiutasse appunto a sapere che certe cose sono possibili. Dopotutto è tutto lì. Primo Levi cos'è che diceva? Ecco, meditate che questo è stato tutto lì, basterebbe ricordarselo. E poi ovviamente valutare quel che succede al mondo alla luce di quella cosa lì. Invece c'è una schizofrenia. Da un lato ci sono le celebrazioni ufficiali in cui si ripetono degli slogan in cui magari si crede anche in quel momento, però poi quando fai la politica nel mondo reale
ti accorgi che non è
così. Più la stessa cosa.
Direi un'ultimissima domanda per concludere. Lo sviluppo tecnologico ha rimesso in discussione e rimette tutt'oggi in discussione tantissimi aspetti della nostra società e accelera anche molti cambiamenti. Secondo lei, per esempio, un concetto come i classici, il concetto di classico, ma in tutti i suoi sensi, con cosa lo possiamo ancora identificare e ha ancora senso proprio difendere l'idea di classico?
Secondo me ha lo stesso senso che ha sempre avuto. E cioè in ogni epoca c'è stato chi diceva: ma cosa ce ne facciamo dei classici? Che senso ha? Che rapporto hanno col mondo di oggi?
Hai capito bene che da studente l'ultimo anno del liceo classico, questa è una domanda che è abbastanza sentita.
Certo, sì, però era sentita anche in passato, secondo me, di nuovo. È parte di una dialettica strutturale di una società avanzata, forse questo problema, più che non una caratteristica delle discussioni di oggi, specifica dell'epoca nostra. Diciamo così, ecco. E secondo me non bisogna metterci, come dire, troppa enfasi in questa cosa. Bisogna ridurla alla sua realtà molto banale, e cioè la letteratura è una roba importante. Per molti no. Un sacco di gente vive senza mai leggere un libro. Chi li legge sa che non leggerne ti perdi qualcosa. Ti perdi molto, perdi capacità interpretativa della realtà, perdi anche piacere e divertimento. Poi non è detto che tu viva peggio, una vita umana è una cosa così complessa che può essere ricchissima anche se tu sei un analfabeta. Poi, appunto, se analfabeta non sei, sai che hai ancora di più e che capisci di più il mondo sostanzialmente e impari a ragionare meglio se frequenti la letteratura. Allora, serve, benissimo. Dopodiché in letteratura ci sono opere che anche dopo molti secoli, se le leggi, è probabile che ti facciano vibrare e altre che invece no, sia che siano vecchie di secoli, sia che siano pubblicate ieri, dopo un po' hai voglia di chiudere il libro e non andare
dimenticarle.
Avanti. I classici sono banalmente solo quello, cioè sono dei
la
libri così belli che bene o male c'è una certa probabilità che anche dopo molti secoli qualcuno li apre e dica: però che roba, e abbia voglia di andare avanti. È tutto lì, è una cosa molto terra a terra, e in questo senso ci sono e ci saranno sempre, credo. Finché ci sarà la letteratura, ci saranno libri che durano al di là, diciamo, della generazione in cui sono stati scritti e pubblicati.
Professore, grazie mille per essere stato qui con noi e speriamo di vederla in qualche altra occasione.
Prima o poi capiterà, e quindi arrivederci a tutti.